va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Gli amici di Radio Ma5, in questo nostro incontro su avvenimenti, notizie, fatti che vogliamo rileggere in chiave cristiana, e ripartirei dal tema che già dal 1968 Papa Paolo VI, ora proclamato santo dalla Chiesa, ci ha invitato a iniziare ogni anno con la celebrazione della giornata della pace, quasi a dare a tutto l'anno, in particolare tutto il mese di gennaio, il colore, il sapore della pace. E l'augurio che ci facciamo all'inizio dell'anno è proprio: la pace sia con te. Abbiamo accennato il discorso del Papa lo scorso venerdì. Riprendiamo questo tema con delle sottolineature, direi delle pennellate sul tema della pace. Innanzitutto, partendo dall'Annunciazione, perché il Signore Gesù, come ogni essere umano, è venuto alla luce, una data simbolica che è il 25 dicembre, ma nel grembo di Maria è nato 9 mesi prima, come tutti noi, nel grembo della nostra mamma. E allora ecco l'inizio della pace, dell'annuncio della pace. In principio è il silenzio. Maria si sveglia con il giorno che nasce e il vento che sbatte. Ad un tratto una voce tranquilla e persuasiva: pace Maria, non ti turbare. Dio sconvolge senza fracassi. Maria si meraviglia, ma non si nasconde, e la pace riempie il suo cuore. Il principe della pace ha trovato una casa di pace per portarci la pace. La piccola annunciazione a Maria sarà domani l'annuncio della pace alle nazioni. E da allora la parola ha germogliato, essa annuncia la pace. Impara ad ascoltare e comincia ad amare. Tu devi quest'anno comunicare la gioia. La pace ha il volto e il nome di Gesù. Impara a guardare, scopri la sua presenza per vivere quest'anno la fede che proclami. La pace è oggi, che è offerta al mondo. Essa abiti nel tuo cuore, liberi le tue mani. La pace quest'anno spetta anche a te a crearla. Dio conta su di te perché brilli il Natale. L'anno sarà fecondo e tu ne gioirai. la tua gioia nel corso dei giorni, possa tu parteciparla. E qual è il volto della pace? Ho cercato il suo volto nel roveto ardente, sulla montagna, nella brezza del vento, tra le fessure delle rocce. E tu ti sei mostrato di schiena e con il volto coperto. Ma a Natale tu assumi un volto, il volto di un neonato che invita a nascere, il volto di un bambino che fa crescere, il volto di un figlio che rivela il padre, il volto di un povero che colma di ricchezze, il volto della pace che grida al mondo mai più la guerra. Il Natale sarebbe dimenticato presto se questo avvenimento gioiosamente festeggiato non riguardasse che una borgata della Galilea, della Giudea. Come un fuoco di paglia, come una musica che si disperde, la terra non avrebbe accolto che un figlio degli uomini, bello e gentile. Ma questa gioia è esplosa. Questo bambino è figlio di Dio, viene a unire tutti gli uomini e la sua luce brilla in ogni tempo. Il suo nome è Principe della Pace, perché in lui la promessa infine si realizza per tutti. Il Natale non può fermarsi a Betlemme per alcuni pochi. La pace di Dio è in cammino. La sua luce brilla al di là di noi stessi e ci supera poco a poco per portare Dio a tutti i nostri fratelli, per portare pace a tutti gli uomini. Vorrei ora riportare i temi di alcuni messaggi che dal 1968 hanno segnato, contrassegnato i nostri anni. Nel 1968 Paolo VI ha dato questo tema: Cristo è il donatore della pace vera. E sono seguiti questi temi. Nel 69 la promozione dei diritti dell'uomo via verso la pace. Nel 1970 la pace non si gode, ma si crea. Bellissimo quello del 71, ogni uomo è mio fratello. E ancora nel 72, se vuoi la pace, lavora per la giustizia. Nel 73, la pace è possibile. Poi di seguito leggo i temi. La pace dipende anche da te. La riconciliazione via alla pace. La pace si afferma solo con la pace. Nel 77, se vuoi la pace, difendi la vita. no alla violenza, sì alla pace. Ecco alcuni temi dell'inizio di questa bellissima e diciamo così indovinatissima proposta di iniziare ogni anno con questo tema, il tema della pace. Vorrei fare qualche sottolineatura, alcune frasi di grandi personaggi proprio sul tema della pace. Inizierei con San Giovanni XXIII, il Papa Buono, il quale ci ha donato questa affermazione: la pace in terra, un anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio. Costruire una cultura e una convivenza nelle quali la pace possa crescere e radicarsi. Poi, con la legge nuova, quella dell'amore e della non violenza, la buona notizia è proprio questa: Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù è la verità perché le guerre hanno bisogno di tenebre e oscurità per buttare bombe e menzogne e propagande per alimentare odio e vendetta. La pace, come la verità, si acquista attraverso i frammenti della vita. Nell'edificazione della pace è importante partire dalla verità, che non si tratta tanto della verità dottrinale, che anzi è stata pretesto per guerre e violenze. Si deve invece partire dalla verità dell'essere umano, dal valore fondamentale e irripetibile che ogni essere umano, di qualunque colore o razza, di qualunque cultura o religione, dal primo istante dell'esistenza fino all'ultimo soffio del suo vivere. È importante richiamarlo in un tempo in cui l'immediatezza delle conoscenze e delle relazioni rende ancor più evidenti la contrapposizione, le emarginazioni, le esclusioni, ma anche le oppressioni, le torture, le violenze che vengono ricercate e inflitte a chi è diverso o viene comunque giudicato inferiore a noi. Un cammino certamente difficile ed esigente, che chiede di ricercare sempre il disegno di Dio sull'uomo e sulla storia dell'umanità, per incarnarlo nel concreto delle situazioni in cui ci si trova a vivere. Il disegno di Dio sull'uomo, la piena verità sull'uomo, diventa così riferimento per costruire una cultura, una convivenza nelle quali la pace possa crescere e radicarsi. Sempre Giovanni XXIII, nella Pacem in Terris, affermava: i rapporti tra le comunità politiche vanno regolati nella verità, la quale esige innanzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo e venga quindi riconosciuto il principio che tutte le comunità politiche sono uguali per dignità di natura, per cui ognuna di esse ha il diritto all'esistenza, al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, ad essere la prima responsabile nell'attuazione del medesimo e ha pure il diritto della buona reputazione e ai dovuti onori. Anche il Santo Curato d'Ars ha delle parole sul tema della pace. Non è a noi che gli altri devono rendere conto della loro vita, ma soltanto a Dio. Sarebbe volerci costituire giudici di ciò che non ci riguarda. Il buon Dio non ci chiederà conto di ciò che gli altri hanno fatto, bensì di ciò che avremo fatto noi. Stiamo ben attenti a noi stessi e non tormentiamoci tanto degli altri, pensando o dicendo quello che hanno fatto o detto. Tutto questo è affanno inutile, che non può non venire da un fondo di orgoglio, simile a quello di quel fariseo che era soltanto occupato a pensare e a giudicare male il suo prossimo, invece di occuparsi di se stesso e di piangere sulla sua povera vita. No, lasciamo la condotta del prossimo da parte. Accontentiamoci di dire, come il santo re Davide: mio Dio, fammi la grazia di conoscermi così come sono, affinché io veda ciò che può dispiacerti, perché possa correggermi, pentirmi, ottenere il perdono. No, fratelli, finché una persona si diverte ad esaminare la condotta degli altri, né conoscerà se stessa, né sarà del buon Dio. Un altro grande personaggio legato al tema della pace è Giorgio La Pira, che hanno appena aperto la causa di beatificazione. Diceva La Pira: sulla traccia di Machiavelli, il metodo dei rapporti tra gli stati era fondato su quegli assiomi. L'interlocutore è un nemico che bisogna uccidere con la guerra, ingannare con la menzogna diplomatica, affermare con il ricatto economico. Oggi, con le bombe nucleari che annienterebbero l'intera umanità, l'ipotesi è rovesciata. Non si può fare la guerra fisicamente. Essa è un'assurdità impossibile. Bisogna dunque rovesciare anche il metodo machiavellico. L'interlocutore non è un nemico da uccidere in guerra, ma è un uomo con cui si deve competere nella pace, con il quale non si deve usare la menzogna diplomatica, ma si devono avere contatti diretti, scambi leali. E infine non si devono affamare i popoli, ma aiutarli economicamente perché tutti abbiano pari dignità di uomini. Ecco cosa volevo dirvi. Ecco perché sono venuto, lo auguro al popolo russo con tutto il cuore, tutto il bene possibile a tutti i popoli e le nazioni, pace e unità. Parole anche di Gandhi. Se conoscessimo la verità intera, che bisogno ci sarebbe di cercarla? Possedere la conoscenza perfetta della verità e possedere Dio? Poiché la verità è Dio, dal momento che non conosciamo la verità totale, dobbiamo sentirci impegnati in una ricerca incessante. E questo è il più grande privilegio e il più grande dovere dell'uomo. So pure che non conoscerò mai Dio se non lotto con e contro il male, anche a costo della vita. Sono incoraggiato in questa fede dalla mia umile e limitata esperienza. Quando più puro cerco di diventare, tanto più mi sento vicino a Dio. All'uomo è dato di conoscere tutta la verità, il suo compito consiste nell'orientare la sua vita sulla verità che egli riconosce e di scegliere i mezzi più corretti per questo scopo e quindi la non violenza. La verità non la si trova sui libri, la verità dimora nel cuore di ogni uomo ed è qui che bisogna cercarla per poi farsi guidare da quello che noi intendiamo come verità. Nessuno ha però il diritto di costringere gli altri ad agire in base alla sua conoscenza della verità. John Kennedy, un grande personaggio, presidente degli Stati Uniti, assassinato a Dallas. Diceva John Kennedy: riesaminiamo il nostro atteggiamento verso la pace stessa. Troppi di noi la considerano impossibile. Troppi di noi la considerano irreale, ma questa è un'idea pericolosa e disfattista. Essa porta a concludere che la guerra è inevitabile, che la sorte dell'umanità è segnata. che noi siamo stretti dalla massa di forze che non possiamo controllare. Non è assolutamente necessario che noi accettiamo quest'opinione. I nostri problemi sono creati dall'uomo, pertanto possono essere risolti dall'uomo. E l'uomo può essere grande, purché lo voglia. Nessun problema che investa il destino degli uomini è al di là della portata degli esseri umani. La ragione e lo spirito dell'uomo hanno spesso risolto quanto appariva insolubile e riteniamo che possano farlo ancora. Una parola la diamo anche a Tonino Bello. Le svendite fuori stagioni sanno di ambiguità e le allettanti offerte sotto costo fanno pensare ai surrogati. La pace non è il premio favoloso di una lotteria che si può vincere col misero prezzo di un solo biglietto. Chi scommette sulla pace deve sborsare in contanti monete di lacrime, di incomprensione e di sangue. La pace è il nuovo martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata. L'arena della prova è lo scenario di questo viaggio globale che rischia di incenerirsi in un olocausto senza precedenti. Anche Zanotelli, missionario Comboniamo: se una persona o un gruppo hanno preso coscienza di determinate carenze, devono operare per cambiarle. E per far ciò diventa immediatamente necessaria l'esigenza di porre di gesti concreti quelle che noi chiamiamo le obiezioni. Oggi un credente è invitato a sporcarsi le mani in questa storia. Non possiamo soltanto parlare, ma dobbiamo agire, proprio perché viviamo in un mondo collocato sotto il segno della morte. Dobbiamo innescare dinamiche di vita. Jean Vanier, il grande amico di tutte le persone disabili, diceva: noi apparteniamo a un gruppo quando camminiamo insieme, consapevoli di aver bisogno gli uni degli altri, deboli o forti, abili o no. Se camminiamo verso la libertà interiore, questa appartenenza non ispirerà sensi di superiorità. Non cercherà di escludere il debole, il povero, lo straniero, anzi lo includerà, perché essi hanno il potere segreto di aprire i nostri cuori alla fiducia reciproca e alla comprensione. Ci vorrà tempo, ma noi siamo tutti chiamati a seguire questo cammino, se vogliamo divenire pienamente umani, vincere le divisioni e l'oppressione che regnano nel mondo e operare per la pace. Se ciascuno di noi oggi si impegna su questo cammino e trova il coraggio di perdonare e di chiedere perdono, noi non saremo più dominati dalle nostre ferite passate. Dovunque noi siamo, possiamo costruire un mondo nuovo se giorno dopo giorno trasformeremo i nostri cuori e accetteremo la nostra umanità. Sempre Tonino Bello: a voi che non contate nulla agli occhi degli uomini, ma che davanti agli occhi di Dio siete grandi, coraggio. Dio non fa graduatorie. Non sempre si lascia incantare da chi sa parlare meglio. Non sempre, rispetto ai sospiri dignitosi del povero, dà la precedenza al canto gregoriano che risuona nelle chiese. Non sempre si fa sedurre dal profumo d'incenso più di quanto non si accorga del tanfo che sale dai sotterranei della storia. Don Primo Mazzolari: la pace è un bene universale, invisibile, dono e guadagno degli uomini di buona volontà. La pace non si impone. La pace si offre. Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre nuovo che germina e la custodisce. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi l'un l'altro. Nella verità del nuovo comandamento, commisurato sull'esempio di Cristo, come io ho amato voi, tu non uccidere, non sopporta restrizioni o comandamenti giuridici di nessun genere. Cadono quindi le distinzioni tra guerre giuste e ingiuste, difensive e preventive, reazionarie o rivoluzionarie. Ogni guerra è fratricida, oltraggio a Dio e all'uomo, o si condannano tutte le guerre, anche quelle difensive e rivoluzionarie, o si accettano tutte. Basta un'eccezione per lasciar passare tutti i crimini. Anche il cardinal Carlo Maria Martini, il nostro grande vescovo, diceva: il profeta di pace non rappresenta più disinfezione, definizione tutta l'opera della Chiesa e della società per la pace. Non copre tutte le gamme infinite dei quotidiani operatori di pace, di coloro che sono nel mondo silenziosi operatori della pace, che compiono il loro dovere senza mai risaltare. Il profeta deve perciò sentirsi parte di un tutto, membro di un corpo. Deve accettare che il corpo sia più grande e non pretendere che sia soltanto lingua per gridare o mano per scacciare i venditori del tempio. Nel corpo c'è la mente, c'è il cuore, c'è la lingua che prega, che tace, che non parla, c'è la mano che si agita, c'è la destra che non sa ciò che fa la sinistra. Il corpo della pace è immenso. Infiniti sono gli operatori di pace sulla terra, e il profeta è uno di essi. Non è la totalità. Egli deve continuamente attingere la linfa vitale dell'insieme del corpo, dalla grazia del capo, che è Cristo, e restituirla al tempo stesso. Così il profeta aveva nella Chiesa. Chiara Lubich, che ha iniziato il movimento Focolarini: se avrete fede non dubiterete, anche se direte a questo monte levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. Quante domande t'abbiamo fatto, Signore, quante montagne t'abbiamo chiesto di spostare, montagne intime e ignote agli altri, montagne che possono essere conosciute. Sposta la montagna di imperfezioni e omissioni di noi tutti e porta nelle nostre anime le montagne di grazie che vorresti distribuire nel mondo, ma il mondo non accetta. Sposta l'incertezza che alle volte avvolge la nostra anima e portale la montagna della adamantina speranza, virtù teologale che arriva all'anima col profumo della certezza. Sposta la montagna di veli che copre il volto splendente della tua Chiesa e mostrala al mondo ammantata di quella beltà che la dice a tutti, la tua sposa. Sposta la montagna della superbia intellettuale e riporta nei cuori le montagne di quella fede genuina e schietta che solo i semplici e gli umili conoscono e posseggono per la comunione con la Chiesa. Porta montagne di grazia ai tuoi figli che oggi muoiono e non vogliono sentir parlare di te perché con la tua grazia credono al tuo amore. Sposta dal mondo la montagna della paura della guerra e ridona al mondo la montagna, oh sì, a quest'ora è una montagna della pace per cui tutti ti invochiamo. Sposta le montagne che tu, Maria, i santi, gli angeli, chiedereste di spostare se foste al nostro posto, perché venga il regno di Dio e sfolgori la tua gloria. Vorrei terminare con delle parole di Madre Teresa di Calcutta. Diventiamo tutti un ramo vero e fruttuoso della vigna di Gesù, accettandolo nelle nostre vite sotto la forma in cui a Lui piace venire, come verità da dire, come vita da vivere, come luce da accendere, come amore da amare, come strada da percorrere, come gioia da donare, come pace da diffondere, come sacrificio da offrire nelle nostre famiglie e con il nostro prossimo. Ecco, termino questo nostro incontro con questa lettura un po' enciclopedica di affermazione sul tema della pace, augurando proprio a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, alle vostre comunità, la presenza del grande dono di Dio che è la pace, che l'ha ottenuta attraverso l'immolazione sulla croce del Signore Gesù. La pace del Signore Gesù sia con tutti voi e buona giornata.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.